Voglio proseguire il percorso che abbiamo iniziato due domeniche fa. Il corso, la serie di insegnamento si intitola Qui con me. E adesso sceglierò un paio di voi che fanno riassunto dell'altra volta, così poi andiamo avanti. Scherzo. Gli adolescenti c'è il terrore. Sto scherzando, Chiesa, sto scherzando, non vi faccio nessuna domanda, però dovreste ricordarvi, qui con me, vi ricordate, abbiamo iniziato a studiare la lettera agli Efesini. In realtà non è uno studio completo della lettera, perché altrimenti non ce la faremmo in quattro domeniche, e invece vogliamo esaurire questo argomento in quattro domeniche, ma non è importante questo, non è una scuola biblica quello che stiamo facendo, ma vedere alcuni dei punti importanti che l'Apostolo Paolo ha trasmesso agli Efesini. Giusto per rientrare nella lettera, vi ricordo che la lettera agli Efesini è stata scritta dall'Apostolo Paolo a dei credenti, e la chiesa di Efeso, la lettera era indirizzata un po' a tutte le chiese dell'Asia Minore. La chiesa di Efeso è molto simile per cultura a una nostra chiesa, cioè la maggior parte di loro non provenivano da una cultura giudaica, ma una cultura pagana, e quindi facevano fatica a entrare a capire gli esempi che venivano fatti dell'Antico Testamento. Paolo scrive questa lettera eccezionale, tutto il primo capitolo, per alcuni tutto il primo capitolo, forse qualche versetto in meno, è una frase unica, senza punteggiatura. È proprio Paolo che vuole proprio riempire la mente, il cuore degli Efesini e fargli comprendere quanto grande è l'opera che Dio ha compiuto. Prima di tutto, il capitolo 1, quanto grande è Dio, che è al di sopra di ogni altro nome, di ogni altro divinità, di ogni preoccupazione, di ogni problema, di ogni cosa. Efeso era invasa cioè, aveva uno dei templi più grandi dell'antichità, erano pieni di idee sbagliate su quello che è la divinità. Quindi Paolo cerca di trasmettergli il vero significato e la vera natura di Dio, ma soprattutto il fatto che Dio è buono e che Dio ha già compiuto ogni cosa buona. Efesini 1, capitolo 1, versetto 3, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ok, benedetto sia Dio, Padre del nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Non c'è nulla che tu debba elemosinare da Dio, non c'è nulla che tu debba implorare che Dio ti dia, perché tutto quello che Dio poteva darti te lo ha dato in Cristo Gesù. La preghiera che Paolo insegna agli Efesini è quella di Efesini 1, 18, 19, quando dice: e per questo motivo io piego le mie ginocchia e prego per voi affinché il Padre vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, illumini gli occhi della vostra mente, un'altra traduzione dice del vostro cuore, affinché comprendiate quale sia la speranza della sua vocazione. Ci sono tre punti: la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della sua eredità e poi qual è la straordinaria grandezza della sua potenza che gli ha messo in atto in Cristo risuscitando dei morti. A me interessa capire, e l'abbiamo detto, la prima puntata era questa: Paolo ha pregato perché i credenti ricevessero maggiore consapevolezza di ciò che Dio ha fatto, già fatto per noi. Consapevolezza della sua presenza, prima di tutto. Consapevolezza dei suoi doni. Consapevolezza della sua potenza. Perché quando tu sei consapevole di tutto questo, affronti la vita in maniera diversa. E vi ho detto, Paolo gioca in attacco, non gioca in difesa. Noi preghiamo molte volte per i nostri figli: Padre, proteggili, fa che non vedano questo, fa che non vedano quello, fa che non si contagino. Lui invece prega e dice: Padre, fa che si rendano conto di quello che hanno in te, fa che si innamorino di te, di tutto quello di straordinario. Perché nel momento in cui tu capisci chi è Dio, le altre cose ti interessano veramente poco. Ma questo vale anche per noi adulti. Quindi è una preghiera fatta in attacco, non in difesa. Noi Chiesa non dobbiamo stare in difesa, noi dobbiamo stare in attacco, perché abbiamo tutte le possibilità per vincere. Il mondo ha mille colori, ha mille voci, fa la voce grossa, ci prendono in giro perché crediamo in certe cose. Ma Paolo scrive agli Efesini, dice: non vi preoccupate, non abbiate timore di ciò nel quale voi credete, perché ciò che voi credete funziona. Ciò che voi credete è realtà. Non nascondetevi, siate luce in questo mondo, siamo consapevoli, scusatemi, del fatto che il mondo non ci capisce in certe cose, ma non c'è problema, anche noi eravamo così. la differenza tra noi e il mondo, che noi una volta eravamo come loro e capiamo perché non comprendono certe cose, ma loro non sono come noi. Dobbiamo avere misericordia in questo senso. Ci siamo? Chiaro quello che vi sto dicendo? E quindi una delle cose che abbiamo detto la volta scorsa è proprio questa: una nuova consapevolezza di chi siamo in Cristo, di che cosa Gesù ha fatto per noi. Non posso entrare in profondità nello studio, perché altrimenti non andiamo avanti, e se non avete ascoltato lo studio dell'altra volta vi chiedo realmente di farlo. Ora vogliamo andare un attimino avanti, quindi andiamo in Efesini al capitolo 2 in questo caso. Alleluia. Vi stavo dicendo, questa lettera è stata scritta da Paolo mentre lui era agli arresti domiciliari, probabilmente era abbastanza tranquillo, libero di poter scrivere, però non era libero, però ci teneva a mandare questo messaggio agli Efesini. C'era una cosa che volevo ricordarvi della scorsa volta, ed era questo: vi ricordate che abbiamo visto alcune parole importanti? Ok, questo, cioè la cosa più importante per Paolo era che gli Efesini imparassero ad avere una relazione intima e stretta con Gesù. È questa la differenza nel cristianesimo. Quindi Paolo dice: Dio ha fatto tutto pienamente, lui è colui che compie ogni cosa in tutti, però come chiesa, come credenti, la nostra sfida è vivere tutto questo giornalmente ed esserne consapevoli. Perché quando tu sei consapevole della presenza di Dio in te, vi ricordo, abbiamo fatto l'esempio anche di Davide. Davide, quando affronta il gigante, non era diverso dagli altri dal punto di vista legale, nel senso che lui era parte del popolo di Israele come tutti gli altri guerrieri, ma lui nella sua esperienza aveva capito e vissuto e sperimentato cosa vuol dire essere parte del patto. E quando ha visto il nemico, lui non ha visto il nemico prima di tutto, lui ha visto prima di tutto Dio con lui e poi ha affrontato il nemico. Ci siamo? Si è riposato nella potenza di Dio, ha detto: ma chi è questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? Io verrò lì e ti taglierò la testa. Vi ricordate, abbiamo legato tutto questo a Giovanni capitolo 17, perché abbiamo detto: studiamo la lettera di Efesini, ma alla luce di una frase meravigliosa che Gesù ha detto in Giovanni 17. Gesù prega il Padre e dice: io voglio che dove sono io siano con me tutti coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la gloria che tu mi hai dato prima, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Gesù fa questa preghiera meravigliosa, e in Efesini vediamo che Paolo prega e dice che Gesù ci ha, che Dio in Cristo Gesù ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quando Gesù pregava, io ci tengo a ripetere queste cose perché sono, a me quest'anno veramente questa rivelazione è stato qualcosa che mi ha dato tantissimo e continua a sostenermi. Quando Gesù pregava, lui era ancora qui sulla terra, però in quel momento lui prega e dice: io voglio che dove sono io ora, cioè stava parlando di una cosa spirituale, spiritualmente. Vi ricordate che mi hanno detto, eccolo qua, Efesini 1 dice ai credenti che sono in Efeso, fedeli in Cristo, in Gesù. Cioè noi fisicamente siamo qua a Cocquio, è già di per sé, vabbè. Siamo qua a Cocquio, ok? Scherzo. Però spiritualmente siamo fedeli a quello che c'è in cielo. Io ho mangiato di più, per questo che tengo la pancia, ok? Faccio così, tengo. Ci siamo? Noi siamo qui, ma siamo fedeli in Cristo Gesù a quello che abbiamo in cielo. Noi viviamo per quello che c'è in cielo. Gesù pregava e spiritualmente si era così tanto elevato nella sua preghiera. Ci siamo, fisicamente era lì, sulla terra, però prega. Sapete che noi quando preghiamo possiamo avere una consapevolezza della presenza di Dio, che sì, fisicamente siamo qui, ma nel nostro spirito riusciamo fin da ora a vivere parzialmente, va bene, ma basta poco, e quello che ti basta per vincere su questa terra, spiritualmente a vivere per quello che siamo in cielo. Per quello che Gesù prega e dice: io voglio che loro che sono qui sulla terra siano con me spiritualmente, abbiano rivelazione di quello che c'è in cielo, che vedano la mia gloria. Noi vedremo la gloria di Dio quando siamo in cielo, ma abbiamo bisogno di realizzare questa gloria oggi per affrontare la vita quotidiana, per vincere le nostre battaglie. E quando tu vedi quella gloria, allora puoi ragionare come Paolo, che dice: le sofferenze del tempo presente non sono da per nulla da paragonarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Ci siete? Ma non è una cosa che solo Paolo può realizzare, tutti noi possiamo realizzarla. E allora per questo che giornalmente dobbiamo imparare a pregare, non è un obbligo, è un desiderio. Perché? Perché voglio vedere quella gloria. Alleluia. Alleluia. Sapete che stanotte mio figlio mi ha insegnato la preghiera più veloce del mondo? Perché a un certo punto c'è stato un tuono. Non so se è stato tempo anche da voi. E lui ha fatto la preghiera più veloce al mondo. Papà? Alleluia. E papà è andato subito. È andata la mamma, però. Alleluia. Abbiamo tutto pienamente. A volte siamo lì a dire: ma che parole devo usare? Come devo pregare? Non so pregare. Poi basta un tuono e vedi che impari velocemente. Papà! Alleluia! Efesini capitolo 2. Abbiamo detto che noi abbiamo una nuova consapevolezza, la lezione della volta scorsa. Oggi voglio parlarvi di una nuova identità. Non potremmo dire tutto quello che c'è da dire sull'identità, anche perché l'abbiamo fatto al campo estivo, hello it's me, ma non entriamo in tutto quello. Oggi facciamo questo, domenica prossima io ci sono, sì, credo di sì, sì, e faremo una nuova famiglia, quindi parleremo un po' di matrimonio, parleremo un po' di sessualità, parleremo di questo aspetto e poi parleremo di una nuova società, e questa sarà la domenica successiva. Questo è ciò che impariamo da Efesini. Ora, Paolo scrive, siamo al capitolo 2, al versetto 1 dice: egli ha vivificato anche voi. Se avete la mia versione vedete che egli ha vivificato è scritto in corsivo. Cosa vuol dire? Che nel testo originale è sottinteso, cioè si aggancia all'avverbo che c'è prima, cioè quando dice al versetto 20 che la potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti, quella stessa parola è quella che è qua. Quando Dio ha risuscitato Cristo, spiritualmente ha vivificato anche noi, anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati. Ora voglio che diciamo così, ve lo dico prima io: ero morto, ora anche io sono vivo. 1, 2, 3. Ero morto, ora anche io sono vivo. Alleluia. Sapete perché ho sempre fatto il culto al pomeriggio e non al mattino? Perché al pomeriggio non cucinano. Invece stanno arrivando i profumi del mezzogiorno e so già che Dalila c'ha una fame. Lei mi guarda ma vede in realtà un pollo fritto da sbranare. Dalila, trattieniti. Ok. Ma anch'io vedo. Questo è il problema. Stavo dicendo. Anche voi. Cioè, quello che è stato fatto a Gesù è stato fatto anche a noi, perché Gesù è il capo del corpo, noi siamo tutto il corpo, ma quello che è stato fatto a Gesù è stato fatto anche a noi. Però ci tengo a dirvi questo, per me il cuore del messaggio di questa mattina è questo. Paolo, quando scrive agli Efesini, sta scrivendo a dei credenti, persone che sono già credenti da un po', e lui sembra essere un po' preoccupato di questo, che questi credenti stiano dando un po' per scontato quello che hanno, la benedizione che hanno e la condizione che hanno. E allora qui Paolo dice: egli ha vivificato anche voi, però guardate, vivificare vuol dire che ci ha dato vita. Io prima ero morto, ora sono vivo. Cosa vuol dire? Ero morto fisicamente? No, lo sappiamo bene. Ero morto spiritualmente. Un morto è insensibile agli stimoli esterni, agli stimoli della vita esterna. Cosa vuol dire morto spiritualmente? Che a causa del nostro peccato, della ribellione, l'uomo nasce morto nei confronti di Dio spiritualmente, non reagiamo e non vediamo le cose dello spirito. Non che Dio non ci parla, però se qui ci fosse un animale morto, se io lo tocco, non reagirebbe, ma non è mancanza di volontà da quel punto di vista, è proprio che non è morto, non reagisce. Noi eravamo insensibili alle cose dello spirito e Paolo dice: voi eravate morti, ma ora siete vivi. Vivi cosa vuol dire? Vivi vuol dire che se tu mi dai un pizzicotto io lo sento. Vivo vuol dire che se mi parli io ascolto, posso ascoltare. Vivo vuol dire che io posso fare delle scelte, ma soprattutto vivo vuol dire che sono sensibile, questa è la chiave, sensibile, ritorno a sentire la presenza, la voce, la guida di Dio, perché noi siamo stati creati per questo. E Paolo dice: voi eravate morti nei falli e nei peccati. Paolo sembra che qui voglia un attimo concentrare l'attenzione delle persone, dei credenti, su come eravamo prima, e ogni tanto dobbiamo aprire un attimo i nostri occhi e ricordarci: guardate, noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Che se siete come me, io di solito quando arrivo a questi versetti vado un po' avanti veloce. Vabbè, questo è prima, questo vabbè riguarda qualcuno, ma io vado avanti, voglio vedere adesso dove sono adesso. Però questa è parola di Dio. Paolo, prima di portarti a vedere nuovamente dove sei adesso, ti dice: ehi, guarda un attimo indietro. Perché facciamo la festa della Chiesa? Perché vogliamo ricordarci in un anno di tempo tutto ciò che Dio ci ha dato, tutte le vittorie che abbiamo avuto in questo anno. E Paolo dice: guardate che un tempo voi eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Wow, noi eravamo morti, ma adesso siamo vivi. La condizione di una persona morta era questa: seguivamo il corso di questo mondo, pensavamo di fare le cose giuste, andavamo secondo il nostro desiderio, però guardate, secondo il principe della potestà dell'aria. Chiesa, un tempo noi servivamo il diavolo, seguivamo il diavolo, seguivamo il male, seguivamo quello che si opponeva a Dio e che ancora oggi si oppone a Dio. Noi un tempo camminavamo in quella direzione. Quello che Gesù ha fatto per noi è straordinariamente potente. Dobbiamo continuamente ricordarcelo, continuamente essere grati di questo cambio di direzione. Qui dice: eravamo dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Aspetta, cosa vuol dire figli della disubbidienza? Disubbidienza vuol dire proprio coloro che decidono di non credere e di non ubbidire. Noi un tempo eravamo così, persone che hanno deciso di non credere e di non ubbidire alla parola di Dio. E quello spirito opera ancora oggi nel mondo. Io sono contento la domenica di venire in chiesa perché ora sono di un altro spirito. Io sono contento che il mio primo pensiero al mattino sia il Signore, perché un tempo erano soltanto i miei desideri, erano semplicemente, mi addormentavo pensando a quello che avrei potuto fare per me e mi risvegliavo pensando sempre a me. Sono contento che il Signore mi ha liberato da quella maledizione, perché era veramente un vivere povero, un vivere basso, un vivere triste perché non eri mai appagato. Io sono contento di servire il Dio vivente. Io sono contento che sono sensibile alla voce dello Spirito. Sono contento che non faccio più solo quello che voglio. Non faccio quello che voglio, ma faccio quello che lo Spirito di Dio. Ogni tanto sbaglio, è vero. Ogni tanto posso cadere. Possibile, non sono ancora perfetto, però me ne accorgo e mi dispiace quando sbaglio. Una volta non mi dispiaceva. Faccio fatica a peccare, non mi diverto più. ma sono contento che sia così, perché io non voglio più seguire il corso di questo mondo. E Paolo dice, ehi, ricordatevi. Vedete, capitolo 1 ha mostrato chi è Dio. Poi gli dice, e ricordatevi che cosa eravate prima. Ricordatevi come camminavamo prima, adempiendo i desideri della carne e della mente. Wow. E lui dice, qual è il problema di seguire? Qualcuno dice, qual è il problema di seguire il corso di questo mondo? Cosa vuol dire seguire il corso di questo mondo? Vuol dire, una volta seguiamo i nostri istinti. Qual è la logica del mondo? Ti piace? Fallo. Quello ti dà fastidio? Abbandonalo. Quella persona ti dà noia? Non parlarci più. Quella persona ti ha fatto un qualcosa che non va che è di male? Allora tu hai diritto di trattarla male. Tuo padre e tua madre ti hanno trattato male? Allora tu taglia i ponti. Tuoi figli hanno fatto... Allora fai... Ti viene di... Vuoi... Stai bene con tua moglie? Bene. Se non ti sta più bene, lasciala. Che problema c'è? Hai una vita solo, devi godertela. Questo è il mondo, ok? Qualcuno si è svegliato adesso. Questo era un esempio del mondo, ok? Non è... Non predichiamo. Qualcuno ha detto, oh, cazzo, questo mi piace. Era un esempio negativo, ok? Torna a dormire. Era un esempio negativo. Ci siamo? Lo dico per scherzare, perché è un modo per... Però ci siamo. Ora, però seguire i nostri istinti non funziona, non porta a niente di bello. Non ci ha creato qualcosa di bello nella nostra vita. Vi siete mai fermati? Io ogni tanto faccio questa considerazione. Io ho accettato il Signore che avevo 14 anni, 15 anni. Ogni tanto chiedo, mi chiedo, ma se io non avessi conosciuto il Signore adesso, ma cosa starei facendo? Dove sarei? Che fine avrei fatto? Ok, io non ero, voglio dire, un delinquente, dice, sarei andato, probabilmente non sarei in prigione, però chissà se avrei costruito realmente un matrimonio come quello che ho adesso, chissà se avrei costruito qualcosa di solido, una relazione così forte come adesso, chissà se avrei questa relazione così meravigliosa con i miei figli, chissà se avrei... Dove sarei adesso? Chissà se mi sarei fatto prendere anch'io dalla mania dei soldi, di dover per forza far carriera, a costo di bruciare qualunque cosa. Ti guardi intorno, no? Guardi mediamente le persone. Non dico che tutti si bruciano, però la maggior parte sì, guardando quello che ero io, a come ero prima. Paolo è questo che ci sta dicendo. Riflettete un attimo. Voi seguiate il corso di questo mondo, ma Gesù è venuto e ci ha ridato vita. E a quel punto siamo diventati nuovamente sensibili alla voce di Dio. Alleluia. Ricordatevi, è una benedizione obbedire al Signore. È una benedizione preservare la propria vita. È una benedizione anche da prima di sposarsi, mantenersi puri, non avere relazioni prematrimoniali, donarsi completamente alla propria moglie, al proprio marito. È una benedizione per me aver conosciuto il Signore quando ero proprio all'inizio dell'adolescenza, in modo tale che ho ricevuto certi insegnamenti e mi hanno protetto e preservato da certe ferite, da certi errori, da certi sbagli. È una benedizione crescere in una famiglia cristiana che ti dà sani principi. È una benedizione essere in una chiesa con persone che ti curano. È una benedizione ricevere indicazioni su come gestire i nostri soldi, su come gestire le nostre finanze. È una benedizione. Chiaramente dobbiamo essere consapevoli che nei confronti del mondo le persone non capiscono. È sempre un andare controcorrente. A volte sembra un po' essere come, sapete, quando ci sono le scale mobili devi risalire una scala mobile che in senso contrario è faticoso. L'avete mai fatto? Provate. Andate al centro commerciale solo per fare questo. Però la cosa più faticosa quando fai una cosa del genere non è solo il fatto che la scala mobile va al contrario, è che tutti quanti ti guardano perché stanno andando giù e ti dicono, ma che fai? È molto più semplice andare in giù. Le scelte che facciamo molte volte ci costringono in questo mondo a scalare delle scale mobili al contrario. Avere questa sensazione, perlomeno questa è la sensazione, perché ve l'ho detto un sacco di volte, noi stiamo giocando fuori casa. È come giocare una partita al Bernabeu e tu sei di Cocquio, ok? Cocquio contro, cos'è, Real Madrid e Bernabeu, non so. quando il Milan o l'Inter andavano, perché ormai non vanno più, andavano a giocare in partite così importanti. Quando tu entri in quegli stadi, l'impatto, mi ricordo, quando ero giovane, è che tutti ovviamente tifano per la squadra di casa. Però vi ricordate, ve l'ho detto tante volte, ricordatevi che a casa c'è qualcuno che sta facendo il tifo. Quelli che sono con noi sono più di più. Amen. Amen. Mi ascolti? Sono di più, ok? Alleluia. Non vi preoccupate. Ora siamo fuori casa, sembra che siamo noi strani. Quando saremo in cielo? Alleluia, ne riparliamo. Amen. Ok, andiamo un attimino avanti. Quindi la primo punto è questo, ero morto, ora anche io sono vivo. La seconda è questa, ero per natura figlio d'ira. Ditelo con me, ora anche io sono figlio di Dio. Ditelo, ora anche io sono figlio di Dio. Vedete che Paolo dice, eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Molte volte c'è un'idea nella Chiesa che l'ira di Dio non esista più. Non esiste più l'ira di Dio sulla Chiesa, su coloro che hanno accettato Gesù nel proprio cuore. Ma Paolo chiaramente scrive e dice che l'ira di Dio, o tu hai accettato Gesù nel tuo cuore e quindi ricevi il prezzo di riscatto che Gesù ha compiuto per la tua vita, o altrimenti nel momento in cui andrai in cielo, nel momento in cui morirai e affronterai il giudizio, dovrai affrontare quel giudizio da solo. L'ira di Dio, perché un Dio buono è un Dio d'ira? Perché Dio è buono, ma Dio è anche giusto. Non ha fatto finta di niente con il male, ha pagato il prezzo attraverso Gesù dei nostri peccati, ma per coloro che non ricevono Gesù nel proprio cuore rimane l'ira di Dio che si manifesta poi con l'eternità separati dal Padre, l'inferno. Guardate che quelle cose sono reali. Ci pensate che noi non solo seguivamo il corso di questo mondo, ma seguendo il corso di questo mondo eravamo destinati alla stessa destinazione di questo mondo. Ci siete? Paolo scrive a questi credenti e dice, ehi, non date per scontate queste cose, ricordatevele, ricordatevi da dove arrivate e da dove state andando. Paolo scrive a Tito, dice così, ve lo leggo io questo versetto, Tito 3, versetto 3, anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Questa era l'atmosfera nel quale vivevamo prima e non dovremmo più viverci, Chiesa. Io spero che per tutti voi questo sia acqua passata. Quello che dice è ricordatevi di quello che vivate prima. Non date per scontato la pace che avete adesso nel vostro cuore. Non date per scontato l'amore che Dio ha messo dentro di voi. Infatti continua e dice, ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati. Alleluia. Quindi, prima ero morto, ma ora sono vivo. Prima ero figlio di ira, ma ora sono figlio di Dio. Un'altra cosa importante, collegandoci a questo versetto, ero perduto, ma ora anche io sono salvato. Ditelo, ora anche io sono salvato. Alleluia, salvato da che cosa? Efesini 2, versetto 11 dice, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Alleluia. Da che cosa ci ha salvato? Gesù ci ha salvato prima di tutto dal nostro peccato, dai nostri peccati, dalla schiavitù dei nostri peccati. Prima seguivamo il corso di questo mondo ed eravamo schiavi del peccato. Voglio leggervi anche un altro versetto, Efesini 2,8, dice, siete stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Noi siamo stati salvati dei nostri peccati. Noi siamo stati salvati dalle conseguenze dei nostri peccati. Noi siamo stati salvati dall'ira di Dio, come abbiamo detto. Sempre in Efesini, ve lo leggo io, 5, versetto 6, dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Vedete che l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, che sono quelli, che vi ho detto prima, che si ostinano a non credere e a non obbedire. Noi non dobbiamo dare per scontato e dimenticarci che quello poteva essere il nostro destino. Gesù ci ha salvato dall'ira di Dio, dall'ira che verrà sui figli della disubbidienza. Gesù ci ha salvato da questo. Dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Sapete che soprattutto oggi, in questo periodo, girano ogni tanto ragionamenti, vuol dire dottrine un po' strane, per esempio che Dio alla fine salverà tutti, Dio è troppo buono per cui salverà alla fine tutti. Questo non è ciò che la Bibbia dice, questo non è ciò nel quale noi crediamo, e questi versetti sono abbastanza chiari. Non è vero. Noi dobbiamo sempre tenere insieme che Dio è buono, ma Dio è giusto. E queste cose devono essere sempre legate insieme. Qual è il problema oggi del questo buonismo che circonda un po' l'idea di Dio? Noi siamo in Italia, sentiamo molto l'influenza anche del papato, di quello che Papa Francesco spesso dice. Lui dice molto, esprime sempre questo concetto della misericordia di Dio, e le persone travisano o usano quello che lui dice. A noi non interessa tanto quello che dice lui, okay? non è. Però siamo in Italia e siamo circondati da questo modo di pensare, okay? Ma la dottrina cattolica non è cambiata, okay? E il nostro modo di pensare non deve mai portarci a confonderci. Dio è misericordia, 100% misericordia, però ricordate, Gesù è venuto pieno di grazia e di verità. La grazia e la verità non sono la carota e il bastone. Cioè non è che ti dà un po' di no, questo è un concetto sbagliato. La grazia è verità e la verità è grazia, sono insieme. Tu dici: ma è difficile capirlo. Infatti tu non sei Dio. Non importa capirlo, bisogna crederlo. Ci siete? Cosa vuol dire che grazia è verità? Che quando noi diciamo la verità, quella la verità di Dio, la giustizia di Dio, è una giustizia che salva, che libera, che guarisce. Però è giustizia. E la verità è quello che Gesù ha detto: chi crede sarà salvato, chi non crede è già condannato. Perché l'amore necessita libertà. E se uno sceglie di non credere, Dio non può fare niente. Ci siete? Chiaro quello che vi sto dicendo? Quindi non lasciatevi disorientare da questi discorsi. E guardate, già Paolo scriveva: nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Vi leggo un altro versetto che per me è importantissimo. Prima Tessalonicesi 1, versetto 9, dice: loro stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra di voi, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero. Noi tutti servivamo ideali falsi e fasulli, abbiamo idoli nella nostra vita, ma oggi noi serviamo il Dio vivente. Guardate che dice: per servire il Dio vivente e vero, vero, e per aspettare dai cieli suo figlio, che egli è resuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Alleluia, alleluia. Alcuni dicono: sì, ma guarda che è Paolo che parla di inferno, che parla di ira. Gesù non ha mai detto queste cose. Gesù era buono, è sempre stato buono con tutti. Andate a leggere bene quello che Gesù ha detto. Ci sono dei passi nei quali Gesù è stato molto duro. Voi siete dal diavolo, che è il vostro padre, ha detto Gesù una volta. In altri passi, come la parabola, alcune parabole, dice chiaramente, la parabola delle vergini, la parabola tante parabole parlano e dicono che chiaramente le persone poi per l'eternità avrebbero vissuto lontano da Dio. Voglio leggermi soltanto la parabola delle nozze, la parabola della porta stretta, per esempio. Ok? Chiaramente Gesù non è mai stato leggero su questo punto di vista. Perché? Perché voleva che le persone aprissero gli occhi. Dice, un giorno c'è il giudizio, o sei salvato o sei dannato. Lì sarà pianto e stridor di denti. Non mi sembra un bel luogo. Ok? Andiamo un attimino avanti. Noi siamo salvati dal peccato, siamo salvati dall'ira di Dio, siamo salvati con che cosa? Attraverso il sangue di Gesù, l'abbiamo detto, Lui è la nostra pace. Salvati per che cosa? Per il cielo, la nostra destinazione è il cielo. Abbiate in mente la vostra destinazione, abbiate in mente i pensieri di lassù, sappiate dove state andando. Tutti noi che stiamo per andare in vacanza abbiamo dentro di noi una certa euforia. Quelli che sono già stati siete depressi, ma noi che stiamo andando in vacanza stiamo per andarci, questa euforia, perché? Perché già immagini, no? La piscina, immagini il mare, immagini non lo so quello che... Ok, la nostra vita dovrebbe essere piena di questa euforia, perché sappiamo dove stiamo andando per l'eternità con nostro Dio. Alleluia. Noi eravamo senza Cristo, ma ora siamo con Lui. L'ultima cosa che voglio dirvi è questo. Provo a leggervi questi versetti. Efesini 2, versetto 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Una nuova identità. Siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Gesù è la nostra pietra angolare e noi siamo edificati su Gesù, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Nuova identità. Cosa sono io? Io sono un tempio santo nel Signore. Alleluia. Alleluia. Guardo il mio conto corrente, mi dice cose che non mi piacciono, ma poi chiudo gli occhi e dice, ma io sono un tempio santo nel Signore, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. E il mio conto si deve adattare al fatto che io sono un tempio santo nel Signore. Alleluia. Ci siete, chiesa? E poi dice, su cui tutto l'edificio ben collegato insieme cresce presso un tempio santo del Signore, in cui anche voi, anche io, gloria a Dio, anche io, insieme a voi, va bene, insieme a voi, ma anche io, insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Prendete questo, è importantissimo. Stiamo dicendo quello che Gesù ha fatto per noi. Io una volta ero senza scopo e non avevo senso. Oggi sono parte della Chiesa, del corpo di Cristo. E sono edificato per essere un tempio santo, il tempio di Dio. Una volta non avevo senso. Gesù mi ha raccolto, mi ha purificato e mi ha posto nel suo progetto, nel suo piano. Posso essere piccolo, ma non sarò mai insignificante. Posso essere fragile, ma non sarò mai solo, non sarò mai dimenticato. Sono lì. Ragazzi, lasciatevi prendere dal Signore, lasciatevi raccogliere. Permettete a Lui di fare quest'opera meravigliosa. Siamo edificati sul fondo. Ma vi rendete conto, il mio fondamento è Cristo. Il mio fondamento è Cristo. Cristo si è abbassato così tanto, mi ha servito così tanto da diventare mio fondamento. Chi mi sostiene è Cristo. Chi mi dà la forza è Cristo. Chi mi dà la dignità è Cristo. Chi dà senso alla mia vita è Cristo. Agli occhi di questo mondo posso essere trasparente, insignificante, una nullità. E forse lo ero. Mi ero illuso di essere chissà che. Ma Gesù mi ha preso e mi ha collegato. Non sono da solo. Io sono collegato. Sono collegato insieme e sto crescendo. E anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Non c'è nulla di più meraviglioso, di più sensazionale, eccezionale, straordinario, di essere dimora, casa di Dio, presenza di Dio. Per nessun merito, solo perché Gesù ci ha scelto. Io sento nel mio cuore molto forte questo, che oggi veramente questo è un punto importante. Mi ha detto tante cose importanti, ma c'è qualcuno che pensa che la propria vita non abbia senso. È vero, non ha senso. Ti do una brutta notizia, non ha proprio senso, a meno che non ti lasci raccogliere da colui che ha il progetto complessivo, affinché non accetti, non ricevi proprio la sua autorità sulla tua vita, la sua presenza nella tua vita, che ti prende e ti dà tutto quello che hai bisogno. Te lo ha già dato, ma ti prende e ti pone lì dove sei te stesso, dove finalmente puoi essere te stesso. Io vi ripeto, Paolo non ha scritto questo a delle persone non nate di nuovo, l'ha scritto alla Chiesa. Questo fa soffrire, perché mi rendo conto che anche se siamo credenti da un po' di anni, succedono delle cose della nostra vita e piano piano andiamo un po' ai margini e pensiamo di non servire a niente, di non essere utili a niente. Io non faccio nulla, io non canto, io non suono, io non predico, io non faccio questo. Forse ci sono altre cose che devi fare e comprendere nella Chiesa, ma prima di tutto devi essere parte del corpo. Devi proprio confidare in Lui e vederti così. È impossibile che Dio ti abbia salvato e ti abbia messo da parte perché non sa che cosa farsene di te. È impossibile. Gesù ci ha salvato dal vivere senza senso, senza direzione, senza uno scopo. Ci ha salvato, e questa è una grande cosa, perché ci ha dato uno scopo, ci ha dato significato, ci ha dato valore. Amen. Alziamoci un attimo in piedi. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Oggi è giorno di Santa Cena. Voglio chiedere sì a Giovanni, Magda. Giovanni e Magda ci serviranno di elementi.